Ciao a tutti, benvenuti a tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao da parte di Giuseppe Arena, da parte di miglioriamo.it, il sito dedicato a migliorare noi stessi e il mondo in salute, prosperità e saggezza. Miglioriamo.it è un'iniziativa di Italo Cillo, il nostro fondatore, e quella che stai ascoltando è una teleconferenza, cioè un appuntamento periodico la cui registrazione audio MP3 è sempre scaricabile gratuitamente dal nostro sito online. Dunque, miglioriamo, approfondiamo tre aree tematiche: salute, prosperità e saggezza. Vediamole un po' più nel dettaglio. Salute, che fondamentalmente è la nostra energia personale, non certo soltanto l'assenza di malattie. Prosperità, che è la nostra ricchezza personale a 360 gradi, sia esterna che interna. E saggezza, che è la nostra felicità personale, la nostra capacità, cioè, di essere felici. In queste tre aree, salute, prosperità e saggezza, miglioriamo.it si è data la missione di condividere idee nuove e strumenti pratici affinché queste tre qualità possano svilupparsi con un buon equilibrio. E nell'ambito dell'area della salute, oggi ci occuperemo delle nostre case e di una disciplina particolare chiamata Vastu. Lo facciamo con questa teleconferenza intitolata Il tuo destino è già a casa tua, con un ospite che se ne intende, Tiziano Valentinuzzi, astronomo, insegnante ed esperto di Vastu. Tiziano, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Ti passo quindi la parola chiedendoti subito di spiegare ai nostri amici chi è Tiziano Valentinuzzi.
Ciao Giuseppe, grazie innanzitutto per l'invito, di avermi invitato a questa teleconferenza. Un caro saluto anche a tutti gli amici di Miglioriamo che sono in ascolto. Beh, chi è Tiziano Valentinuzzi? Beh, se qualcuno lo sa, me lo venga a dire, pago bene se me lo dite. Va bene, a parte gli scherzi, sono un ex astronomo, come dicevi tu, ricercatore, ora sono insegnante di matematica e fisica. Ormai sono passati oltre, diciamo, 14 anni da quando ho iniziato un percorso di conoscenza ed esperienza nel campo di yoga e di meditazione. È proprio stato in quella circostanza che ho conosciuto il Vastu. Ne sono rimasto subito colpito perché, diversamente da altre discipline olistiche, ha un sapore molto scientifico, diciamo, scientifico e pratico. Sai, per deformazione professionale, appunto, essendo astronomo, a me piace molto questo aspetto. E diciamo che all'inizio ero un po' scettico, pensavo che le indicazioni del Vastu appartenessero a un tempo in cui si credeva solo alle superstizioni, no? Però poi mi sono dovuto convincere. Infatti la mia storia personale è iniziata un po' da lì, è successa una cosa che mi ha definitivamente fatto capire che il Vastu è qualcosa di veramente efficace. Secondo, ti racconto questa storiella perché è breve, però è molto significativa. Secondo il Vastu, uno dei luoghi più incredibilmente potenti della casa e del suo lotto è la zona nord-est. Nel mio giardino a nord-est si trova da anni una fontana, una cosa che per il Vastu è perfetta, solo che il problema era che questa fontana era sempre piena di acqua stagnante. Qualche anno fa io e mia moglie Annalisa parlavamo insieme sul divano della nostra situazione economica, che ti devo dire a quel tempo era tutt'altro che tranquilla. Ad un certo punto mia moglie mi dice: ma perché non lavi quella cavolo di fontana fuori che per il Vastu non va bene, così sporca? E io gli ho detto: guarda, domani mattina lo faccio, qualsiasi cosa succeda domani io lo faccio. Guarda, credo che non siano passati nemmeno 10 minuti da quello scambio di battute che è squillato il telefono. Era una chiamata per mia moglie Annalisa e le hanno offerto un contratto per una supplenza in una scuola. Da quel giorno non è più rimasta senza lavoro e fa il lavoro che le piace di più. Ancora oggi è contentissima del suo lavoro. È una coincidenza? Sì, potrebbe essere stata una coincidenza, solo che l'ho visto poi succedere decine e decine di volte ad amici e persone con le che ho aiutato, insomma, con il Vastu. Da ricercatore astronomo in quel periodo non mi sentivo molto contento, perché siamo in un periodo in cui il mondo ha un sacco di problemi che sono pratici e immediati, che secondo me l'astronomia in questo momento non può risolvere, una scienza che è un po' lontana. L'origine dell'universo come fa a risolvere i problemi che abbiamo nella società moderna? E quindi niente, mi sono poi buttato e sono partito per la Germania, ho fatto un corso con Markus Mieke, di cui ho tradotto anche il libro Vassati, i segreti indiani della bioarchitettura. E niente, poi da lì è partito tutto e il Vastu, insomma, per me è diventato qualcosa di importante. Bene, non vado oltre, se no prendo troppo tempo. A te la parola, Giuseppe.
grazie Tiziano. Andiamo appunto con ordine. Insomma, la curiosità a questo punto è cresciuta, volevo capire un po' di più. Quindi spiegaci innanzitutto, abbiamo detto la casa, la fontana, ecco, Che cosa ha a che fare tutto questo con il vasto? Che cos'è il vasto? E visto che si tratta anche di qualcosa che mi sembra di capire ha a che fare con la casa, c'è qualche collegamento tra il vasto e il feng shui?
Certamente, il vastu, allora intanto che cos'è il vastu? Partiamo da qui. Il vastu è la scienza dell'abitare ecologico con la quale sono stati costruiti i luoghi, che io direi i luoghi energeticamente più potenti al mondo. Ecco, direi così, dai templi indiani come il Taj Mahal, questi templi meravigliosi che ancora oggi sono maestosi e affascinano il mondo intero. Fino alle piramidi dei Maya, che è stato dimostrato, seguono proprio uno schema tipico dell'antico Vastu. Poi, tra l'altro, Maya era anche il nome di uno degli architetti Vastu più famosi di 5.000 anni fa. La parola sanscrita Vastu significa spazio in generale, proprio dal sanscrito, mentre Vastu con due A si riferisce allo spazio costruito, agli edifici. Quindi già dal nome si capisce che siamo di fronte a una scienza del costruire che considera lo spazio costruito come qualcosa che viene da un piano non tangibile, da un piano superiore, da un piano sottile, diciamo. La casa e qualsiasi edificio sono quindi considerati a tutti gli effetti degli esseri viventi. Quindi questo qui è un po' il punto di partenza del Vastu. Il Vastu, beh, fa parte dei Veda, le scritture sapienziali dell'antica India, no? Stiamo parlando di più di 5.000 anni fa. Dico più perché sono state scritte 5.000 anni fa, però la tradizione prima era orale, cioè le conoscenze passavano da maestro a discepolo, dunque potrebbero avere anche 1 milione di anni queste conoscenze, non lo sappiamo. E nel Vastu sono codificate delle linee guida del vivere in ambienti sani, in armonia con la natura, in poche parole. Viene definito anche lo yoga dell'abitare. Il Vastu è stato definito anche in questo modo. È un parente strettissimo, e qui vengo alla seconda parte della tua domanda. È un parente strettissimo, alcuni dicono perfino il padre del Feng Shui. Se ci affidiamo un po' alle date, sembrerebbe logico pensare che il Vastu sia migrato oltre l'Himalaya, abbia poi raggiunto la Cina e si sia poi sviluppato nel Feng Shui, no? Chiaramente, se uno va a chiederlo agli indiani, è arrivato prima il Vastu del Feng Shui, che poi è diventato Feng Shui in Cina. Se vai in Cina, c'era il Feng Shui che poi è nato in India e è diventato il Vastu. Quindi ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino. Per quanto mi riguarda, io non ritengo per niente importante sapere chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. È più importante sapere se funziona nella pratica. Insomma, io sono pratico e mi piace, sono pragmatico. Per molti aspetti, Vastu e Feng Shui si equivalgono sia come metodologia che come concetto dell'abitare, ma per molti sono profondamente diversi. Non è che uno sia meglio dell'altro, sono due modi diversi di ricercare un rapporto armonioso con il cosmo e con la natura. Sono solo due metodi diversi. Il problema qual è? È che a volte vedo delle persone che passano da un metodo all'altro, prendono un po' di qua, prendono un po' di là. Ecco, secondo me la cosa giusta da fare è prendere un sentiero, che sia uno o l'altro, e seguirlo fino in fondo. E poi, ovviamente, è importantissimo riferirsi a un consulente che conosca veramente la materia, sia che parliamo di Vastu che parliamo di Feng Shui. Meglio invitare sempre, insomma, chi tende a improvvisarsi. Riassumendo, l'idea di fondo del Vastu è che la natura sa già fare da sola molto meglio dell'uomo, cioè è quindi importante studiarla e capirne i meccanismi e i comportamenti prima di fare qualsiasi intervento, no? E di modificare quindi i ritmi naturali. Una casa che non è in armonia con la natura e che non è integrata in modo corretto ha un effetto negativo sulla nostra salute e sul nostro grado di felicità e prosperità, senza dubbio questo. Infatti, la casa influenza direttamente il nostro destino, anche se non lo sappiamo o non ci crediamo, insomma, questa influenza c'è. Penso di aver risposto a tutte e due le domande, sì, quindi a te la parola, Giuseppe.
Sì, Tiziano, grazie. Quindi tu dici, ci stai appunto spiegando come il Vastu sia una disciplina nata nel contesto e nella realtà di un'India, diciamo, antica, no? Laddove le nostre culture sono ormai in diversi punti molto diverse. Ecco, appunto, basandosi su questa diversità, soprattutto nei giorni nostri, siamo sicuri che questa disciplina possa avere effetto anche su di noi in Occidente ed oggi?
Oh, questa sì che è una domanda, una domanda difficile. E guarda, questo è proprio uno dei miei più importanti cavalli di battaglia. Il Vastu non è una scienza indiana. Ecco, questo qua sto dicendo il contrario di prima, però il concetto è questo: il Vastu è un insieme di linee guida che sono universali, non appartengono all'India tout court e basta, cioè solo per gli indiani, ma l'umanità intera. Sono linee guida che valgono per tutti. Ovviamente l'applicazione del VASO nei vari contesti culturali e climatici andrà adattata, questo è ovvio. È logico che in ambienti diversi l'applicazione del VASO produrrà risultati diversi. Infatti il VASO non va nel dettaglio del clima particolare, del posto particolare, se no quello diventa il VASTU applicato all'India, il VASTU applicato alla Cina, il VASTU applicato a qualche altro luogo. Anche non solo questo, non solo cambia col clima, ma il VASTU cambia in base alla persona che lo deve applicare, cioè per persone diverse l'applicazione del VASTU è diversa. Non è difficile da capire questo concetto. Gli uomini e le donne sono tutti diversi tra di loro, giusto, in tanti aspetti, ma tutti hanno più o meno due gambe, due braccia, un cuore, un fegato, e tutti vogliono evitare sofferenza e cercare la felicità. Ci sono delle linee generali che sono comuni per tutti, altre che sono più specifiche. A tutti fa male cedere, per esempio, cioè mangiare troppi grassi, ma per qualcuno sarà questione di vita o di morte. Se continui a mangiare così, queste cose, prima o poi ci lasci le penne, no? Quindi è ovvio che il VASTU è un insieme di linee generali che poi vanno rese specifiche per ogni caso. Quindi l'effetto c'è comunque, ma nella pratica realizzare il VASTU a casa propria dipende necessariamente dall'ambito culturale e climatico che stiamo considerando, e specialmente dipende dalle persone che vi abitano. Per questo è sempre meglio riferirsi a consulenti esperti e preparati, altrimenti si rischia di prendere fischi per fiaschi. Insomma, in breve, quello che volevo dire qui è che non serve diventare indiani, voglio dire, per avere una casa VASTU. Non so se era questo che intendevi, se mai mi aggiungi qualcosa tu, ma a te la parola, Giuseppe.
Volevo appunto capire come una disciplina così antica, dalle origini, tu ci parlavi addirittura di potenzialmente anche non so quanti centinaia, se non migliaia e migliaia di anni fa, insomma, potesse essere in qualche modo appunto riconducibile nel suo valore anche ai giorni nostri, quando tante cose sono cambiate nelle abitudini, nella condotta delle nostre vite. Insomma, questa era la mia perplessità. E visto che di perplessità stiamo parlando e curiosità più che altro, ti faccio un'altra domanda. Che tu dicevi all'inizio l'influenza, l'episodio, l'aneddoto della fontana, la casa, mi sembra di capire anche le direzioni dei poli, eccetera. Ma come può la propria casa influenzare in qualche modo le nostre vite o il nostro destino? Esistono prove scientifiche della fondatezza delle ipotesi di questa disciplina, delle ipotesi del VASTU?
Ah, questa domanda non poteva mancare. grazie Giuseppe. Qui ci sono diversi livelli da considerare. Ovviamente è una bellissima domanda, una domanda molto profonda a cui tengo tantissimo. La risposta sarebbe di 2 ore solo quella, però cercherò un attimo di fare un po' una sintesi. Il punto principale qui da comprendere è che ci sono diversi livelli da considerare: quello fisico, quello energetico, psichico e quello spirituale. Ok. Quello spirituale lo lasciamo un attimino da parte, perché è molto personale e anche complesso da trattare. Basiamoci solo su quello fisico e quello energetico e psichico. A livello fisico non c'è bisogno che ci soffermiamo troppo sulle prove scientifiche dell'influenza sul nostro destino. Qui stiamo parlando più di salute, influenza sul destino nel senso di salute, no? Se riempio la casa di veleni, vedi, formaldeide, o detergenti nocivi o altre cose del genere, possiamo rendere l'aria dentro casa fino a 20 volte più inquinata di quella esterna. Sto parlando di ricerche scientifiche, di test fatti. Sono test fatti sia in Italia che anche negli Stati Uniti, ancora peggio. Quindi altro che inquinamento delle automobili, di cui si parla praticamente ormai tutti i giorni, no? Nessuno parla dell'inquinamento che abbiamo in casa, l'aria inquinata che abbiamo in casa, e questo appunto, ripeto, è scientificamente dimostrato, quindi è direttamente collegato alla nostra salute questo. Aggiungiamo poi tutti i danni che si possono fare all'ambiente e l'immondizia che produce una casa. Indirettamente sarà di nuovo un danno fisico per noi, no? Io non so se mi immagino che tutti gli ascoltatori hanno presente quante ceste di immondizia mettiamo fuori ogni settimana, nella nostra casa ogni settimana quante ceste di immondizia mette fuori, e quelle qualcosa fanno, no? Ecco, invece a livello energetico-psichico l'influenza è meno conosciuta, quindi allora, quella fisica è ormai ovvia a tutti, no? E quella energetica-psichica è meno conosciuta, anche se ormai la si studia sempre di più, poi anche miglioriamo, no? Si occupa proprio anche di questo argomento. L'inquinamento elettromagnetico però è ormai diventato materia di leggi a livello europeo, per esempio, no? Tutti la sanno questa cosa qua, la scienza lo ha confermato più e più volte con numerosi esperimenti. Una casa vicino a una grossa antenna, per esempio dei cellulari o ad un cavo dell'alta tensione, non è salutare. Lo si sa, ci sono delle leggi ormai molto strette e severe su questo argomento. Pochi però invece sanno che, per esempio, una radiosveglia elettrica o il cellulare acceso sul comodino sono molto peggio che ne so, di un traliccio dell'alta tensione che sta a 50 metri da casa. Infatti, bisogna capire che l'energia delle onde elettromagnetiche si affievolisce col quadrato della distanza. Cosa significa questo? In pratica, 10 volte più distante significa 100 volte meno intenso. Quindi, anche se una sorgente elettromagnetica è 100 volte inferiore a quella di un cavo dell'alta tensione, come una radiosveglia o un cellulare vicino al comò, no? Essendo che è così vicino a pochi centimetri dal cervello, può essere immensamente più nociva dell'altra. Quindi, magari uno guarda il traliccio e non pensa alla radiosveglia elettrica messa sul comò, no? Sul comodino, intendo. E quindi e questo è un aspetto, è quello più energetico, è quello psicologico. Poi dobbiamo considerare che anche questo è scientificamente dimostrato, che quando guardiamo una stanza, il nostro campo visivo percepisce tutto. Anche se non lo facciamo coscientemente, tutto quello che noi vediamo entra nella nostra esperienza inconscia. E quindi qualsiasi impressione o come dire, qualsiasi emozione ci suscita questa nostra visione, funziona un po' come la tortura cinese della goccia, no? Qualsiasi emozione che sia conscia o inconscia viene ripetuta nel tempo, ogni giorno, probabilmente più volte al giorno. Stiamo parlando di casa nostra, no? Quindi è ovvio che la frequentiamo ogni giorno, ogni mese, ogni anno, e poi anno dopo anno a quel punto non è più la gocciolina, non è più quel piccolo difetto, quella situazione, quell'emozione che ci si riaccende una volta sola, ma diventa una cascata dirompente di effetti su tutti i piani di esistenza, sì, che poi andrà a finire anche su quello fisico di cui parlavamo prima, partendo da quello mentale e psichico. Comunque, guarda, io non scomoderei neanche troppo la scienza in questo caso, nel senso che queste sono tutte prove scientifiche. È una questione anche di buon senso. Anzi, a volte mi piace dire anche durante i miei corsi che è autoevidente l'effetto dello spazio sul proprio destino. Basta provare per credere, che poi anche è il principio di base del metodo sperimentale. A quanti sarà capitato di sentirsi a disagio entrando in una casa o di percepire negatività, un senso di oppressione in qualche angolo di un'abitazione? A tutti sarà capitato. Quanti non riescono a rilassarsi in uno specifico punto della propria casa? Senza saperlo, queste persone hanno percepito che in quel posto non c'è un buon vasto. Non sapeva dargli un nome, però qualcosa ha percepito. Altre volte invece sarà capitato di sentire un senso di pace e sicurezza in un certo ambiente, di sentirsi subito a casa o magari entrando in un luogo completamente nuovo. Oppure magari capita anche in casa propria o in casa di qualche amico che c'è quel particolare divano là. Quando ci mettiamo là o parliamo tutta la notte delle cose più profonde della nostra vita, no? Ecco, in questo caso non gli abbiamo dato un nome, ma abbiamo sperimentato ambienti con un buon vasto, no? Il punto è che secondo me lo sappiamo benissimo che la casa influisce sul nostro destino. Quell'idea di prova scientifica che cerchiamo a volte o spesso è solo una scusa per non fare niente per cambiare la propria situazione. A volte capita così. Chissà quante volte è successo, per esempio, anche di conoscere qualcuno o noi stessi, di aver cambiato casa o semplicemente l'arredamento della propria casa e la vita non è più stata la stessa. Si può proprio rintracciare quel momento come un momento in cui tutto è cambiato completamente. Improvvisamente cambia tutto in meglio e in peggio, attenzione, perché se lo facciamo senza comprendere l'energia dello spazio può andare meglio o può andare peggio, no? È qui che si sperimenta il massimo livello del potere del vasto, il potere del vasto di intervenire direttamente sul nostro destino. È proprio questa la chiave. Se io so quali sono i meccanismi per utilizzare coscientemente il potere del vasto, li posso utilizzare, appunto, scusami la ripetizione, ma li posso proprio usare coscientemente, cioè farlo apposta, diciamo, per riempire di salute e felicità la propria vita, insomma.
Chissà, mi chiedo a questo punto come ho fatto io, chissà quanti dei nostri amici che ci ascoltano avranno fatto mente locale al loro comò e all'idea della loro radiosveglia elettrica vicino, magari vicino al letto. E quindi approfitterei per chiederti, ma in alternativa ad una radiosveglia elettrica cosa dovremmo utilizzare? Una radiosveglia meccanica? Un altro, o allontanarla? Insomma, qual è il consiglio specifico, visto che hai fatto questo esempio qua?
Certamente, allora guarda, quando parlo di radiosveglia elettrica intendo che è collegata alla rete elettrica, cioè quindi quella con la spina, diciamo. Se tu usi una radiosveglia a batteria, ecco, le sue emissioni elettromagnetiche sono molto inferiori. Il problema sono i trasformatori, cioè quegli apparecchi, quegli aggeggini quasi innocui, per esempio anche quello del cellulare. Immagino mettere in carica il cellulare al comodino, questo è il massimo dei massimi proprio, no? La radiosveglia intendo che è attaccata con la spina, insomma, non so se mi sono spiegato. Sono i trasformatori il problema, anche lasciare il computer spento, però in carica con l'alimentatore, diciamo, vicino alla testa mentre dormiamo, è molto dannoso. Dormiamo anche stiamo seduti al lavoro, insomma, è meglio mettere il più distante possibile gli alimentatori dalla testa, insomma, dal proprio corpo. Ecco, questo qui era il punto. Quindi una radiosveglia a batteria va benissimo.
Ok, grazie di questo consiglio. Spero sia utile anche per tutti coloro appunto che ci ascoltano e che hanno localizzato la loro radiosveglia, diciamo, killer, per così dire, connessa con la rete elettrica. Senti, tu hai citato poco fa computer, lavoro, eccetera, e stavo proprio pensando a questo. Così come noi viviamo tanto tempo, sicuramente anche solo per dormire nelle nostre case, viviamo anche tanto tempo nei nostri uffici, nel nostro luogo di lavoro, eccetera. Quindi il Vastu opera anche nell'ambiente di lavoro, un ambiente lavorativo come può essere quello di oggi, dell'era moderna, diciamo così, e ci sono dei consigli relativi anche a questo ambiente.
Assolutamente, assolutamente. L'ambiente lavorativo è importante tanto quanto quello abitativo. Cioè, anzi, il Vastu, diciamo che in generale, qualsiasi sia l'ambiente che frequentiamo per più ore al giorno, ogni giorno, quello è un ambiente che va considerato, insomma. Io lo dico sempre, mi è successo anche di dimostrarlo ovviamente in pratica, e posso dimostrare che un ambiente lavorativo realizzato secondo le linee guida del Vastu aumenta sensibilmente la produttività di chi lavora dentro. Quindi qua, cioè, sia dalla parte di chi, diciamo, subisce l'ambiente lavorativo, ma anche dalla parte dell'imprenditore che poi possiede quell'ambiente e lo vuole far fruttare. In breve, più soldi e meno costi per l'azienda. Il Vastu questo fa per un'azienda. Ecco perché influisce sul destino. Non è fantascienza o superstizione, non sto parlando di cose del genere. Queste sono cose che sono state scientificamente testate da diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, a partire dai piccoli interventi come il livello, il tipo di colore, il livello di colore e l'illuminazione, importantissima l'illuminazione degli ambienti lavorativi, si può aumentare sensibilmente la produttività e la salute dei dipendenti. Sono ricerche che parlano del 30-40% di produttività, scusa, in più. Quindi voglio dire, l'ambiente lavorativo è importante e il Vastu può fare molto per l'ambiente lavorativo.
Grazie, grazie Tiziano. Ma senti, che mi dici allora del confronto del Vastu con le avanzate frontiere della bioarchitettura? Oggi possiamo contare appunto sugli studi più recenti, sui materiali e sull'uso appunto delle strutture più moderne e delle tecniche più moderne. Perché dovremmo ancora riferirci appunto a queste idee antiche, se così possiamo dire, dell'India sulla modalità dell'abitare?
Certo, sì, questo qui è un punto che ci viene tante volte da chiederci, no? Questo qua dell'antico. Io so che viene automatico, questo discorso, però bisognerebbe sempre stare molto attenti a non confondere antico con antiquato, no? O vecchio oppure anche superato, no? Antico non sempre vuol dire vecchio e superato. Infatti, anzi, può capitare spesso che le nuove scoperte scientifiche, quelle che vengono acclamate, cioè, vabbè, qui ne avrei da raccontarvene tantissime, però insomma, dobbiamo star dentro anche un certo tempo, però ce ne sono veramente tanti di aneddoti da raccontare. Io poi mi ritengo, anzi lo sono uno scienziato, sono un astronomo, ho fatto ricerca per tanti anni, so benissimo quali sono i meccanismi della ricerca, li so riconoscere, quindi so che cos'è una scienza e so cosa vuol dire fare scienza e fare una pubblicazione scientifica seria, e quindi so, e tante volte la scoperta dell'acqua calda alla fine, no? E nuove scoperte scientifiche super pubblicizzate non sono altro magari che rivisitazioni di quello che già facevano i nostri nonni. Non so se sono d'accordo anche gli ascoltatori, insomma, però è così. Per esempio, è simpatico vedere come oggi vengono riportati alla luce sistemi e cure anche, no? Parliamo di salute anche oggi della casa, ma anche cure per il corpo vecchie di migliaia di anni. Pensiamo alle erbette che si raccolgono nei campi proprio in primavera, no? Le erbette che si raccolgono nei campi, quelle sono un potentissimo depurativo per il fegato e per i reni. E qualche decennio fa, dalle mie parti, per esempio, era normale, c'erano le feste in onore di tali erbette, in cui tutti si radunavano a mangiare le erbette, insomma, no? Oggi sì, solo che oggi le prendiamo sotto forma di tisana, capsule, costosi integratori alimentari, ma i nostri nonni le usavano già, voglio dire, anche gratis. Quindi, ecco, anche qui, no? Adesso la scienza dice che, però, in realtà, insomma, i nonni lo facevano già, no? Allo stesso modo la bioarchitettura, era un po' un esempio per ricollegarci poi al discorso della bioarchitettura. La bioarchitettura riscopre quello che già un po' si sapeva nel vasto, si sapeva nel feng shui, ma si sapeva anche al tempo dei romani dalle nostre parti, non è che bisogna andare per forza così tanto lontani. Basta pensare che, per esempio, il De Architettura di Vitruvio, che era l'architetto per eccellenza del tempo della Roma antica, se uno va a leggersi i capitoli sono quasi nella stessa sequenza e quasi con lo stesso titolo del Manasara, che è un testo di 3500 anni fa, uno dei testi principali che io me lo so, è un tomone che me lo sono studiato tutto, che si riferisce al vastu dell'antica India, insomma, quindi voglio dire non è che serve andare tanto lontano. Ovviamente cosa succede? Che oggi abbiamo conoscenze e tecnologie che ci spingono anche oltre, e quindi c'è anche qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di aggiunto che magari ai tempi del vastu, degli antichi saggi non veniva, non poteva neanche essere visto, diciamolo così, mettiamola così, insomma, e quindi si è potuto scoprire anche altre cose che erano magari fuori appunto dalla loro portata. Infatti è proprio qui il mio sistema vastu che ho battezzato il sistema dei quattro cerchi, accoglie e integra il meglio dei due mondi, quello dell'antica saggezza senza tempo e quello delle più avanzate tecniche di bioedilizia moderna. E oggi la bioedilizia moderna si concentra particolarmente sulla dimensione fisica ed energetica degli edifici, no? Risparmio energetico, il tipo di materiali, così, e altro. Il vastu invece, oltre a questi, mette mano anche all'influenza psichica degli ambienti sulla nostra vita. Una sintesi, secondo me, era necessaria. Questa qui è proprio la mia missione e la missione anche di Casa Vastu.
Grazie Tiziano. Senti, ma passiamo più concretamente a qualche appunto applicazione pratica. Cioè, in pratica, come si applica il vastu nella casa?
Allora, guarda Giuseppe, prima di tutto ci vuole una diagnosi della casa. Bisogna rilevare l'esatto nord della casa, quindi per questo si usa normalmente una bussola, anche se qui ci sarebbe una digressione da fare, ma non la faccio, perché bisognerebbe trovare l'est vero, ma spesso non c'è una grande differenza, quindi va benissimo la bussola. E si comincia a ripartire il lotto dove sta la casa, sempre che ci sia, perché magari uno ha un appartamento, quindi non ha un lotto, ma solo un appartamento. Si ripartisce la casa e anche le singole stanze nelle varie direzioni. Le direzioni sono 8, no? Quelle principali, nord, sud, est, ovest, e poi ci sono le diagonali, nord-est, est, sud-ovest e nord-ovest, quindi sono 8 in totale direzioni, e che si distribuiscono poi in 4 quadranti, e questi 4 quadranti poi si riferiscono alle 4, ai 4 elementi, no? Acqua, fuoco, terra e aria. Ecco, nell'area gratuita che io ho chiamato Vastu Friends del sito casavastu.it, che magari poi lo diciamo meglio, c'è un documento gratuito proprio che spiega come fare questa cosa qua, e invito tutti gli ascoltatori quindi a scaricare tranquillamente. Comunque, una volta che sono determinate le direzioni, si devono determinare poi le zone di sofferenza. Io uso un sistema che si chiama il sistema dei Vastu Analyzer, è uno strumento semplicissimo che permette di fare una prima valutazione della casa e mettere in evidenza le zone in cui intervenire. Ovviamente adesso non posso qui in 448 dire quali sono tutti i procedimenti. Diciamo che in pochi, diciamo minuti, diciamo una mezz'oretta, uno ha un quadro generale della casa, quindi fa una diagnosi e vede, non so, al nord-est bisogna fare certi interventi perché insomma il voto finale viene un po' negativo, e ha in mente quali sono le direzioni. Poi lì si interviene in diversi modi, sono più o meno drastici. fantastici modi. Comunque sono sempre, quello che volevo sottolineare qua, che sono sempre in armonia con i gusti e le scelte abitativi di chi sta applicando il vasto nella sua casa. Cioè, qui non stiamo parlando di decidere uno stile, come dicevamo prima, non è che dobbiamo diventare indiani per forza, no? Lo stile dipende solo e unicamente da chi abita lo spazio, no? È una decisione completamente sua, quindi non stiamo parlando di obbligare a fare delle scelte di stile. In generale si riesce sempre a trovare una buona soluzione con questi interventi. Gli interventi che si fanno, allora ti dico i principali, poi va studiato ovviamente caso per caso, no? Si interviene sui colori delle stanze, ma anche degli arredi. Si può intervenire anche con uno scambio di funzioni di stanze, per esempio, non so, la camera degli ospiti con la propria camera, oppure un soggiorno con una sala da pranzo, insomma lì caso per caso, comunque scambio di funzioni e di stanze. Un riarredo, quindi gli stessi arredi vengono spostati nella stessa stanza. Ci sono anche la possibilità di fare delle correzioni simboliche, qui si usano per esempio si possono usare per esempio degli yantra che hanno un certo significato, qui c'è tutto un discorso da fare sulle correzioni simboliche, anche con gli stessi colori si fanno delle correzioni simboliche. Si possono applicare anche nuove aperture quando è possibile, nuove finestre, nuove porte, delle volte si fa con una spesa irrisoria e risolve veramente tanto per una casa. Anche queste aperture possono essere simboliche, come utilizzare un trompe-l'oeil, per esempio, no? Un dipinto, cioè dipingere proprio una finestra su una particolare parete. E poi ci sono gli interventi strutturali che sono decisamente possono essere più costosi, ma se stiamo parlando di una casa di proprietà, ci sono certi interventi strutturali, io ne ho fatti alcuni che hanno veramente cambiato dalla A alla Z. Se stiamo parlando magari di interventi di 5-6 mila euro di spesa, che però hanno cambiato la casa in 10 volte. Ci sono persone che ancora oggi mi chiamano per ringraziarmi, insomma, per quei alla fine piccoli interventi su una casa che magari ne vale 250 mila. Ecco, tutto questo si fa seguendo il paradigma che dicevo prima dei quattro cerchi. La casa perfetta non esiste, questo lo voglio dire subito a tutti gli ascoltatori, come non esiste la perfezione anche nella propria vita, no? Mi piace parlare, come parlano anche i coach del miglioramento personale, di eccellenza, ovvero il sistema dei quattro cerchi cerca di tirar fuori il meglio che possiamo fare con le condizioni di partenza in cui ci ritroviamo. La casa ideale sta nell'intersezione dei quattro cerchi del vasto, come se fossero i cerchi del simbolo delle Olimpiadi, no? Dove c'è l'intersezione, c'è la casa migliore. I quattro cerchi sono questi: la tua unicità, scusate, la tua unicità, cioè tu sei unico, e quindi questo qui è un appunto importantissimo per il vasto e va considerato molto attentamente. Il secondo cerchio onora lo spazio, quindi il modo di onorare lo spazio, le direzioni, gli elementi, eccetera, eccetera. Ordine e ritmo, il terzo cerchio è importantissimo, quindi rispettare l'ordine della natura e il ritmo naturale, come la respirazione nello yoga, no? E poi rispettare la natura, il quarto cerchio. Ecco, questi qua devono essere considerati tutti quanti. Se io penso solo alle direzioni della casa e mi dimentico dell'importanza, dell'unicità, della relazione che c'è tra lo spazio abitativo e le persone che lo abitano, commetto un grave errore. Ecco perché dico sempre, no? Quello che si trova di solito nei libri di Vastu, non in tutti, non sto parlando di tutti i libri di Vastu, ma in generale quello che si trova nei libri di Vastu e che propongono anche certi consulenti, spero non voglio offendere nessuno, però questa è la verità, è solo un quarto di quello che si dovrebbe sapere sull'energia dello spazio, cioè è solo uno dei cerchi, no? Onora lo spazio, il secondo, perché si concentrano solo su uno, proprio su questo qui, e dimenticano tutti gli altri. Ecco, vabbè, adesso qui mi fermo perché sennò mi infervoro troppo e ti faccio andare fuori tempo.
No, no, non preoccuparti, non preoccuparti, Tiziano. Anzi, più sono le informazioni che possono essere utili per i nostri amici in ascolto, meglio per noi è dare appunto la possibilità a te di esprimere argomentazioni di valore. E a proposito appunto di questo, per cercare di sintetizzare con dei consigli sintetici, qual è secondo te la cosa che attraverso il vasto si può fare e che è più importante fare nella propria casa per migliorare l'influenza sugli abitanti che appunto la vivono?
Ok, la cosa più importante. Allora, guarda, se dovessi scegliere l'intervento numero uno, che sono certo al 100%, alla cieca, che darà immediatamente risultati eccellenti, è potenziare il nord-est. Allora, facciamo finta che abbiamo già individuato il nord-est della casa. Invito gli ascoltatori a non fare l'errore di sapere già qual è il nord-est della casa. Andate a prendervi quel documento che vi dicevo perché lì si spiega bene esattamente che cos'è il nord-est. È molto importante sapere esattamente qual è la zona nord-est della casa. La zona nord-est di qualsiasi spazio, e quindi in particolare ovviamente della nostra casa e dell'ambiente lavorativo, è estremamente potente dal punto di vista energetico, è potentissimo. Il nord-est dovrebbe essere il più possibile libero e aperto, quindi arredarlo, diciamo, il meno possibile. Possibilmente, adesso possibile arriva a 20 volte, non mi viene un'altra parola, bisognerebbe creare un luogo dove a volte poterci ritirare, cioè un luogo particolare, anche solo per pochi minuti al giorno, per riconnetterci con noi stessi, perché il Nord-Est ha questo potere, ha il potere di riconnetterci con la nostra sorgente interiore, che poi è quella che dà le risposte, no? Ecco, questo qua io lo chiamo l'intervento effetto leva. Perché moltiplica come una leva l'energia di tutta la casa. Cioè, noi stiamo intervenendo solo nel nord-est, però in realtà, essendo che poi, ecco, qui ci sarebbe tutto il discorso del Vastu Purusha Mandala, questo personaggio inquadrato, no? Che poi è lo schema interpretativo dello spazio del Vastu proprio, no? Ecco, sul mio sito ho scritto anche un post, un articolo su questo argomento molto interessante, viene molto discusso anche questo punto. Però io lavoro nel nord-est della casa, ma in realtà aumento l'energia di tutta la casa. Quindi posso moltiplicare appunto le sue energie. Bisognerebbe creare in quella che io chiamo una zona di tranquillità, un punto focale, quel punto della casa che diventa focale, una specie di altare alla nostra unicità, cioè che noi siamo unici e abbiamo bisogno di connetterci con la nostra unicità, perché il mondo d'oggi è diventato tutta una corsa, no? È diventato tutto piatto, sembriamo tutti diventati uguali, siamo tutti uguali, facciamo tutte le stesse cose. In realtà ognuno di noi ha quel potenziale suo interiore, quella sua unicità che è fondamentale. È importantissimo riconoscerla e connettersi. Per chi costruisce o restaura una casa, anche per di più, una finestra a nord-est è considerata molto molto propizia. Questo anche per il discorso del sole, il sorgere del sole. A nord-est sorge il sole, specialmente l'estate, lì arrivano i raggi benefici del sole. Quindi se si combina la zona di tranquillità con una finestra a nord-est, questo è il massimo, specialmente se uno si sveglia all'alba, insomma. Ecco. E particolarmente poi di buon auspicio mettere in quella zona una fontanella d'acqua, per esempio. Questa è una cosa pratica che possono fare tutti con una spesa irrisoria, all'interno della casa intendo. Se poi uno ha anche il giardino all'esterno, ecco, sempre nella zona nord-est del giardino, anche qui bisogna vedere esattamente qual è il nord-est del giardino, e si può mettere una vera e propria fontana, un laghetto, come, no? Mi raccomando, come dicevo prima, l'acqua non putrida, acqua buona, acqua trasparente, pulita. È importante che sia pulita a nord-est, l'acqua. Poi si possono aggiungere dei simboli o delle immagini che per noi hanno un significato profondo, anche spirituale. Parlavamo prima dei tre livelli, no? Anche spirituale, quindi insomma, il maestro, il guru, il Gesù, il Buddha, la Madonna, insomma, un qualche simbolo che abbia un significato, uno yantra, che se, gli yantra sono questi disegni geometrici, no? Sono molto, molto antichi, mandala, no? Sono quelli che anche i buddisti disegnano con la farina di riso colorata a terra, no? Qualcosa insomma che ci aiuti a connetterci con la parte più profonda di noi. Allora, qui c'è da dire una cosa: è ovvio che se uno ha in casa una zona di questo tipo, con questo potere spirituale, con questo potere di salute interiore proprio, che questa, una cosa del genere andrebbe bene in qualsiasi direzione, no? Ma a nord-est si ha quell'effetto leva di cui parlavo prima, un risultato moltiplicato e per tutta l'energia della casa. Secondo me questo è il modo più rapido ed efficace di portare letteralmente alle stelle sia la propria visione del mondo, ma anche la propria lungimiranza. Cioè ci connette con la saggezza interiore, con quella saggezza interiore che ci fa fare le scelte giuste e ci fa cambiare radicalmente la nostra vita. Provare per credere. Grazie Giuseppe per queste bellissime domande, veramente, veramente belle, che mi permettono di parlare di questi argomenti a cui tengo molto.
Grazie a te, Tiziano. Io approfitto, diciamo, per confessare che non so dove si trova a casa mia il nord-est. La prima cosa che farò non appena finita questa teleconferenza, cercherò di capire come fare a individuare il vero nord-est di casa mia, per cercare di capire dove si trova e quindi farò
No,
questa prova.
ti dico, scusa se ti interrompo su questo punto qua, ti dico che già solo seguire quel documento di cui parlavo prima e determinare quali sono le direzioni cardinali della nostra casa cambia già completamente il nostro rapporto con lo spazio. È come conoscersi un po' meglio, no? E invito a provare a farlo e già cambia molto, già cambia l'energia della casa. Ecco.
Mi raccomando, poi alla fine ci darai indicazioni più precise su come andare a recuperare queste informazioni. Insomma, ci stiamo segnando tutti questi elementi che sono importanti poi per andare a recuperarli alla fine. Va bene, senti, abbiamo detto quindi qual è la cosa più importante da fare. Invece, qual è il difetto numero uno di una casa che influisce sulla salute e sulla felicità delle persone che ci abitano dentro?
Olè! Giustamente, questo è il mio secondo cavallo di battaglia. Questo è importante, questa domanda è veramente importante. Qui invito tutti quanti a prestare particolare attenzione a questo punto perché è veramente fondamentale. Come dite anche voi su Miglioriamo, mi sono permesso di prendere uno spunto in questo caso qui. Anche io ho chiamato questo il killer numero uno del vasto, perché ci stava veramente bene, perché questo è veramente il killer numero uno del vasto. E sto parlando del disordine. Anche se uno ha la migliore casa possibile, secondo tutte le regole del vasto, Feng Shui, bioarchitettura, qualsiasi altra diavoleria uno abbia in mente, se c'è disordine e sporcizia è totalmente inutile. Gli effetti positivi di tutte queste cose che abbiamo applicato non ci saranno, o peggio ancora, diventeranno negativi. Cioè, gli interventi che facciamo per potenziare le energie, filtrati in qualche modo, passando attraverso il paradigma del disordine e la sporcizia, fanno l'effetto opposto. Cioè, creano l'effetto opposto, per questo l'ho chiamato giustamente il killer numero uno del pasto. Ed ecco perché, io sono sicuro che gli ascoltatori e tu stesso, insomma, ma lo sappiamo, lo sanno tutti, l'hanno sentito parlare, space clearing o clutter clearing, che si voglia dire, sono metodi di terapia della casa che sono tanto efficienti. Perché, visto che il disordine esterno è irrimediabilmente causa del disordine interno. Se io sistemo anche solo queste due cose in casa mia, se sono ovviamente afflitto, diciamo così, tra virgolette, da questo difetto, no? Se io sistemo anche solo queste due cose, ottengo una differenza abissale nell'energia della mia casa, da prima a dopo, e gli effetti sul destino sono pazzeschi, uno non può neanche immaginare quanto cambia la propria vita solo applicando questo piccolissimo principio. Principio immediato, diciamo. Una casa disordinata e mal organizzata ci manda continui segnali, segnali del tipo sei disordinato, oppure non so, non sai gestire il tuo tempo, non sai gestire il tuo spazio, la tua vita è troppo piena, non sei in grado di lasciare andare. Immaginiamoci, veramente sono dei segnali e sono continui. La casa, il punto è che noi la casa la viviamo tanto. Stiamo in casa tanto tempo, tante ore al giorno e per tanto tempo durante l'anno. La nostra vita la passiamo principalmente in casa e al lavoro. Sto parlando anche dell'ambiente lavorativo, come dicevamo prima, la scrivania. Mamma, ci sono certe scrivanie. Col tempo, cosa succede? Lungimiranza e capacità di fare le scelte giuste vengono invariabilmente stroncate. E qui uso parole forti perché è proprio così. Vengono ridotte al minimo, così come viene ridotta al minimo la felicità e la prosperità. Non c'è storia, l'ho visto succedere migliaia di volte, ma sono sicuro che lo sapete tutti quanti. Ed ecco che arriva, che viene fuori poi l'influenza sul destino, che è inevitabile. Non c'è scampo dagli effetti del disordine, qui voglio essere proprio fino in fondo. Anche se siete convinti che il vostro sia un ordine, anche se si è convinti che il nostro sia un ordine disordinato, l'ordine disordinato, e quindi sai, uno si sente perfettamente a posto. Io sostengo sempre a chi mi dice questo che si può stare molto meglio, provare per credere. Quindi uno dei primi esercizi da fare con la propria casa è proprio quello di passarla al setaccio, ogni angolo, pulire, spolverare, lavare dietro i mobili, sotto i divani, sotto il letto. Questo è un esercizio fondamentale che dovrebbe essere fatto per primo. Noi stessi, non farlo fare, non far fare le pulizie a qualcuno, noi stessi dovremmo farlo almeno un paio di volte all'anno. Infatti le famose pulizie di primavera e di autunno, no? È importantissimo che noi stessi prendiamo contatto con ogni angolo della nostra casa. Bisogna fare una bella lista delle cose che sono sempre in mezzo ai piedi, e di solito sono tante, che non hanno un vero posto, non hanno un posto, no? Perché stanno sempre in mezzo ai piedi. Come il telecomando che è sempre in mezzo ai piedi, fuorché quando devi cambiare canale, no? Questo è un classico che succede sempre. Prenderle in considerazione queste cose e chiedersi, per ognuna, questa cosa qui mi serve davvero? Se sì, tentenna anche un solo istante, è probabile che quella cosa non serva. Ecco, dopo, no, dopo qui, e questo qui è un argomento un po' complicato, perché poi, ma quella cosa lì ci tengo, insomma, comunque chi segue il mio sito conosce bene questo punto qua, e anche durante le mie consulenze, i miei corsi, io spiego proprio nel dettaglio delle strategie semplici, ma di grande e di immediata efficacia, proprio per risolvere per sempre il problema del disordine. Ecco, penso di aver risposto, insomma, comunque per ora alla tua domanda.
Sì, Tiziano, a proposito di strategie semplici, per chi ha in casa invece dei bambini, soprattutto bambini molto piccoli, ci sono accorgimenti specifici che possono riguardare l'arredamento della loro camera?
Guarda, questo qui ti ringrazio, è una domanda per me in questo momento molto molto importante. Sono diventato da poco papà e quindi sono molto sensibile a questo argomento, veramente per me è un argomento molto importante. Guarda, in generale i bambini sentono molto meno gli effetti psichici del luogo in cui abitano, in quanto la loro maturazione psichica diciamo che non è ancora completata. Invece diventa particolarmente importante a livello fisico e quello energetico, quello sì che è importante perché sono in crescita, no? Quindi controllare l'inquinamento elettromagnetico di cui parlavamo un po' prima, usare il più possibile oggetti, pitture, materiali ecocompatibili, se non proprio biologici, perché è classico, no? Nasce il bebè, appena nato, ritinteggiamo la sua cameretta, vero? Beh, solo che se la riempi di piombo e di formaldeide, era meglio se la lasciavi bianca, come era prima, insomma, non so se mi spiego. È un classico ritinteggiare. Ecco, attenzione alle pitture che si usano, perché rilasciano vapore. Nocivi per molto tempo, e quindi un bambino così piccolo e tenero, ecco, può avere dei danni anche proprio a livello respiratorio. Il Vasto comunque raccomanda tre cose principali per i bimbi. La loro camera dovrebbe stare preferibilmente ad ovest, nella zona ovest della casa. E sicura, comunque va bene un po' dappertutto, ecco, per quello che dicevo prima. Comunque ovest è quello considerato migliore. Sicuramente non a sud-ovest, perché il quadrante sud-ovest è quello dell'elemento terra. E quindi è un quadrante che dà radicamento, autorità, e per i figli non va bene, che tendono a diventare un po' superbi, no? A prevalere con i genitori. In quella direzione è sempre meglio mettere la camera dei genitori piuttosto. Poi, quando il bambino è piccolo, cioè proprio neonato, nelle prime fasi della sua, quando sta cominciando a imparare a conoscere il mondo, bisognerebbe cercare di evitare i colori troppo carichi, no? Questo infatti sbagliano anche quelli che fanno i giocattoli, no? Questi colori vivi, strani, che non fanno parte della natura, non fanno parte di un ambiente che l'evoluzione del genere umano è ormai abituata, no, ad avere. Quindi bisogna cercare di evitare colori troppo innaturali e carichi, magari ecco, stimoli cromatici, diciamo, troppo forti non fanno bene ai bambini fino ai 2 anni di età. Meglio i colori verdi, azzurri, le terre, quindi il cielo, la natura, no? Sempre con tonalità tenui. Poi invece quando diventano più grandicelli, in età scolare, si usa specialmente arancio e giallo, specie se studiano poi nella cameretta, no? O comunque nelle zone in cui studiano, usare questi colori. Poi ovviamente è chiaro che poi bisogna valutare caso per caso le situazioni. Poi è estremamente importante l'illuminazione. Questo qui è importantissimo, a breve anche farò anche un lavoro sul mio sito su questo. Il bambino, una bambina passa molto tempo nella cameretta e quindi l'illuminazione è importante. Quindi prima di tutto fagli prendere il più possibile la luce del sole. Non so se tutte le mamme lo sanno benissimo quanto sia importante la vitamina D. Oggi si dà ormai anche come integratore, te la consigliano subito. La vitamina D è importante. È importante, importante perché? Perché non ci esponiamo abbastanza alla luce del sole, perché la luce del sole è quella che fa produrre vitamina D. Ecco l'importanza, per esempio, della direzione est nel vasto. La luce del mattino specialmente è importante, no? Quindi meglio usare un'illuminazione nell'assenza dei bambini. bambini è molto elevata, con tanta luce, perché anche i colori così si ravvivano, cioè hanno un colore più naturale. E con lampade si chiamano a spettro totale, cioè che imitano l'emissione del sole e che aggiungano anche una certa quantità bilanciata di raggi ultravioletti che fanno produrre proprio la vitamina D. Ultravioletti quelli buoni, gli UVA, gli UVB sono bilanciati, sono le lampade apposta speciali, si trovano anche in internet. Ecco. Raccomando a tutti gli ascoltatori di considerare l'importanza di rendere gli ambienti dei bambini più adatti possibile alla loro maturazione, sia fisica che psichica, specialmente fisica nelle prime fasi, e di non lasciare niente al caso in questo caso, perché insomma i bambini sono il nostro futuro. Io adesso mi sento molto sensibile a questo argomento.
Senti, ma parliamo di costi. Quanto costa applicare le correzioni Vastu? E poi c'è bisogno, sarebbe opportuno insomma consultarsi con un consulente, o si può imparare anche a fare da soli?
Allora, guarda, i costi è, ovviamente è difficile adesso dire quanto costa applicare le correzioni Vastu, perché è ovvio che dipenderà da caso a caso, no? Però comunque voglio tranquillizzare tutti gli ascoltatori fin da subito. Il Vastu non è in generale una scienza costosa, ecco, diciamo così. Come dicevo, diciamo che dico in generale, che non è tanto diverso dal livello di spesa che una famiglia sostiene normalmente per la casa. È chiaro che se una casa rivestita di marmi ed è abituato a spendere migliaia e migliaia di euro per comprare un mobile, si applicherà il Vastu in una stanza, magari spenderà 10.000 euro solo per quella stanza, però era abituato, lo faceva già, è il suo livello di spesa, no? Però non è che dipende da come è la casa, dallo stile della casa e della tua capacità di spendere, non è quello il punto. Quindi è una scienza non costosa in questo caso. E quindi la spesa sarà normale, diciamo così, tra virgolette, è normale per la famiglia in questione. Il più delle volte il costo è irrisorio, perché si fa tutto con quello che si ha già. Capita spesso. Però che magari le persone mi contattano perché vogliono proprio cambiare stile o arredamento, cioè proprio prendere i mobili, buttarli, venderli, regalarli e cambiare tutto completamente. Allora, ovviamente lì la spesa è diversa, ma spesso si tratta solo di un riarredo, di qualche aggiustamento, insomma. A parte l'investimento di una consulenza o di un workshop per imparare, per venire a lavorare direttamente sulla casa, il Vastu non è un costo aggiuntivo per la casa. Si tratta solo di applicarlo seguendo passo passo il sistema, per esempio nel caso mio, il sistema dei quattro cerchi, lo si applica e si usano le cose che si avevano o che si volevano comprare già, insomma. È solo raramente, in casi eccezionali, si fanno interventi strutturali, perché in quel caso si vede che si va incontro di un miglioramento molto molto elevato. La casa cambia completamente. Ed è in automatico, si convincono anche i committenti, insomma, che vale la pena fare quegli interventi. Ovviamente, questa è la seconda parte della tua domanda: essere affiancati da un consulente è importante, no? È solo che oggi si trova un po' di tutto in giro, e quindi io starei comunque attento quando mi faccio affiancare da un consulente, perché essendo poco conosciute queste cose qua, non molti, alcuni, diciamo così, si improvvisano consulenti senza aver neppure frequentato un corso o neanche aver visionato le scritture antiche, in cui ci sono i principi, le linee guida di cui parlavo prima, no? E quindi si rischia di buttare via soldi ed energia, magari anche di peggiorare le cose, aggiungendo magari al carico già di una casa che non si sentiva bene, in cui non ci si sentiva bene, aggiungendo sentimenti di frustrazione e scoraggiamenti, no? Scoraggiamento. Quindi insomma, bisogna stare un po' attenti. Il mio progetto, che oggi è un sito internet che si chiama casavastu.it, è specificatamente nato per dare informazione sana e di prima mano sul Vastu e sulla sua applicazione pratica. Ho già iniziato a insegnare il mio sistema dei quattro cerchi del Vastu durante alcuni seminari online gratuiti che io faccio. Non so ancora per quanto tempo li farò, perché sono sempre abbastanza impegnato con il Vastu, ma per ora, insomma, ecco, sto continuando. Basta iscriversi e subito si ha la possibilità di partecipare a uno di questi seminari. E devo aggiungere anche poi che il problema di rivolgersi a un consulente, anche se è bravo, diciamo così, è che lo si vede una volta, no? Al massimo due, perché quando faccio le consulenze io, per esempio, ci si vede due volte, una prima, quando si applicano poi le correzioni, poi ci si risente magari dopo 2 o 3 mesi per vedere come sta andando. È che la vita poi però continua, cambia, le situazioni generazioni cambiano e quindi anche la casa necessariamente tende a cambiare con noi, no? Quindi ci sono due possibilità: o si consulta regolarmente un consulente, tipo una volta ogni 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni, oppure si impara personalmente a gestire l'energia dello spazio, no? E infatti la terza parte della tua domanda mi chiedevi proprio se uno lo può fare da solo, e questo qua sarebbe il mio terzo cavallo di battaglia, cioè ebbene sì, è il mio carro del vasto e trainato da 3 cavalli, questo è il terzo, basta, sono finiti, dopo i cavalli. Questo secondo me è la via maestra, e questo lo insegno proprio durante i miei workshop, sono basati proprio su questo. Negli ultimi anni ho avuto grandissime soddisfazioni da questa idea, ho insegnato il metodo di Vasto Analyzer, che è stato molto molto apprezzato, che è quel metodo che dicevo prima, che si può in pochissimo tempo avere una panoramica della casa, e tante persone mi scrivono dopo anni e sanno ancora perfettamente descrivere l'energia della loro casa, no? E quindi magari con un breve confronto telefonico via mail di pochi minuti, ma sistemano di nuovo le cose in base alla loro situazione di quel momento, no? Ecco, Casa Vasto adesso come progetto online è solo agli inizi, ma ben presto ci sarà proprio un percorso dedicato proprio a chi vuole seriamente cambiare la propria vita, il proprio destino partendo dalla casa, no? Cioè diventare lui stesso padrone dell'energia della propria casa, no? E così dare una svolta a una situazione magari che sta vivendo in questo momento. Questa è la mia promessa, questo diventerà, lo è già in realtà, io lo vedo che è già così, ma sarà sempre di più così, casavasto.it. Ecco, a te la parola, Giuseppe.
Sì, grazie Tiziano. Senti, parliamo di tempi. Quanto tempo ci vuole? Insomma, in quanto tempo si vedono i benefici dall'applicazione del Vasto nei propri ambienti?
Sì, il tempo, beh, ovviamente qui la risposta a questa domanda sarà necessariamente un po' vaga, solo un po', però i tempi possono cambiare molto, ovviamente dipendono intanto dalla serietà di applicazione del metodo delle correzioni, e anche dal tipo di risultati che ci si aspetta, dalla situazione di partenza della casa. Se uno si aspetta di dormire meglio nella propria camera, di fare dei bei sonni nella propria camera, è un risultato che arriverà in brevissimo tempo. Se si aspetta di avere una casa più accogliente, arriverà praticamente subito, no? Se uno si aspetta di cambiare completamente l'economia della propria vita, no? A livello della prosperità nella propria vita, magari ci vorrà qualche mese. Nel giro di 3 mesi si vede che gran parte dei risultati avvengono, quelli che ci si aspettava. Certamente ci saranno frutti maturi tra i 6 e i 12 mesi, diciamo una tempistica di questo tipo qui, ma è molto 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 variabile, dipende dai casi specifici particolari. Poi tra l'altro stiamo parlando di trasformazioni radicali, vite che cambiano completamente, non il piccolo cambiamento. Cioè, quando i tempi si allungano vuol dire che stiamo lavorando su qualcosa di veramente profondo che cambia completamente il proprio destino. E vorrei sottolineare qui una cosa: gli effetti del Vastu sono duraturi nel tempo, sono cambiamenti che vanno alla radice del problema con la nostra casa, quindi come si dice in inglese, si dice lasting, cioè durano nel tempo, non sono quei cambiamenti a effetto immediato che poi spariscono il giorno dopo, insomma. Ci sono amici e clienti che ancora oggi dopo anni mi ringraziano per quello che hanno ricevuto dal Vastu, cioè il Vastu nella loro vita ha fatto proprio la differenza. È per questo che in questo momento, dopo tanti anni di esperienza sul campo, mi sono lanciato in questo progetto. Cioè, credo, io quello che sono convinto è che cambiare la nostra vita sia un'operazione che a volte sembra più difficile di quanto non lo sia veramente. Cioè, cambiare noi stessi, cambiare la vita, cambiare il destino, ma come faccio? Allora, cambiare la propria vita facendo dei piccoli e semplici accorgimenti nella propria casa è un metodo potente, perché uno i cambiamenti fuori li fa più facilmente, no? È un inizio. Inizia un percorso che poi è un percorso che ha un limite solo nella nostra capacità di sognare, di vedere oltre quello che noi siamo in quel momento, no? Quindi ecco perché per me è così importante questo progetto.
Chiarissimo, chiarissimo Tiziano. Senti, un'altra domanda. Il Vasto aiuta anche chi deve scegliere un nuovo lotto o deve comprare per esempio una nuova casa, un nuovo appartamento?
Ah, guarda, non solo aiuta, ma qui è proprio il caso in cui si ha il maggior beneficio. Cioè, qui ovviamente abbiamo la possibilità di costruire e fare qualsiasi intervento ancora prima di iniziare i lavori. È il massimo dell'estasi per applicare il Vasto. Di solito il problema è inverso, no? Hai già una casa e più di tanto non riesci ad agire sulla casa, sulla struttura all'interno della casa. Qui andiamo a nozze. Non solo il Vasto aiuta nella scelta della posizione del lotto, ma anche nella scelta della dimensione e della forma. Una delle fasi più delicate e importanti e poco conosciute del vastu, per chi costruisce una casa, è proprio il calcolo della Yadi, una parola sanscrita, Yadi. In pratica è molto bella questa cosa qua, è il calcolo dell'unità di misura della casa, è proprio in centimetri viene fuori, che viene fatto sulla personalità e sulle caratteristiche degli abitanti, quindi le caratteristiche uniche di chi sta comprando quella casa lì. E questa unità di misura poi determina tutte le proporzioni, le misure della casa e tutta la matrice, il Vastu Purusha Mandala, appunto si chiama in sanscrito, su cui viene poi progettata la casa. In pratica viene proprio costruita, nel vero senso della parola, una casa a misura d'uomo, no? Nel vero senso della parola. Ovviamente questo non si può fare per una casa che è già costruita, quindi in questo caso va benissimo, insomma.
Chiaro, bene. Quali parole di saggezza finali vorresti trasmettere a tutti gli amici che ascoltano questa teleconferenza?
Le parole di saggezza finali. Beh, guarda, allora il Vastu, come tante altre discipline orientali, non è per tutti, devo dirlo. Non è una cosa, non è una cosa che è per tutti. Sarebbe bello poter dire sì, lo è per tutti, venite, fate, no? Ecco, per me è importante che capire che il Vastu non è per quelli che pensano che i propri problemi dovrebbe risolverli qualcun altro, no? Quelli che delegano i propri problemi a qualcun altro, non è proprio questo il modo giusto per affrontare. Però se uno è pronto a voltare pagina definitivamente nella propria vita, se si è pronti ad avere il livello di felicità e prosperità che tutti meritiamo, allora il Vastu è la soluzione più a portata di mano che io conosca e che ci sia al mondo. Come dicevo prima, possiamo intervenire fuori per cambiare dentro il nostro destino, quindi è il massimo, secondo me, dell'evoluzione personale. In breve, dimmi dove abiti e ti dirò chi sei, no? Iniziare a cambiare vita, cambiando gli ambienti fuori di noi, è il modo più facile ed economico che io personalmente conosco.
Come si fa ad approfondire la conoscenza con il tuo lavoro e a restare in contatto con te?
Diciamo che il modo migliore è iscrivendosi all'area gratuita Vastu Friends, gli amici del Vastu, così l'ho chiamata, sul sito casavastu.it, quindi il nuovo sito che è già online. Quello è il modo migliore perché questa è un'area gratuita, assolutamente gratuita, con la quale io interagisco molto, con nuovi documenti, nuovi articoli, discussioni, sondaggi, dei lavori che facciamo anche insieme con tutti gli amici del Vastu. Insomma, lì è il modo migliore anche per poi partecipare alle mie conferenze online, sapere quando faccio conferenze dal vivo nelle varie zone d'Italia. Io sono mi piace definirmi un'esplosiva fabbrica di idee, quindi ho parecchie in mente e vi prometto che le realizzerò tutte. Quindi insomma, secondo me ci sarà da divertirsi, insomma, ecco. E chi vuole continuare a seguire il mio lavoro basta iscriversi, insomma, è totalmente gratuito. Ecco, a te la parola, Giuseppe.
Grazie Tiziano, siamo in conclusione. Io appunto ti ringrazio sia a nome mio che a nome di tutti i nostri ascoltatori. Ti lascio quindi la parola per un ultimo messaggio a chi ci ascolta per i saluti finali.
Allora, guarda, intanto Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo per avermi invitato, è stato veramente un piacere, un grazie per il meraviglioso lavoro che state facendo con Miglioriamo, secondo me in assoluto uno dei migliori siti internet che io abbia mai visto. E ringrazio anche tutti gli ascoltatori che è arrivato fin qua ad ascoltarci. E vabbè, un augurio finale. Allora, auguro a tutti voi di riempire la vostra vita di salute e felicità con il Vastu. Ciao a tutti, arrivederci.
Bene, grazie. Con questo augurio, a cui noi naturalmente ci associamo, vi invito tutti a visitare il sito www.casavastu.it e se volete sapere di più troverete tutte le informazioni utili circa le iniziative future che riguardano Tiziano ed il suo lavoro. Se volete poi continuare a essere informati sulle teleconferenze organizzate da Miglioriamo.it nelle tre grandi aree tematiche di salute, prosperità e saggezza, allora visitate www.miglioriamo.it, inserite nome ed email nel nostro modulo in modo di poter contare di essere avvisati di tutte le teleconferenze e di tutti gli eventi futuri. Ancora grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e grazie a Tiziano Valentinuzzi per essere stato con noi. Un caro saluto a tutti da Giuseppe Arena e alla prossima. Ciao!